Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Concludo nel dire che nella prossima settimana abbiamo Don Giuseppe che è qui, è ritornato, poi dopo i primi di fine agosto, primi di settembre deve ritornare giù, ma io ne approfitto per prendermi 2-3 giorni e mancherò soltanto da martedì a venerdì, però c'è Don Giuseppe che se avete bisogno è sempre disponibile al telefono e quindi se manca di telefono tormentatelo, se no chiamate me, poi vi mando io il suo numero.
È una messa importante quella di Ferragosto, giorno dell'Assunzione di Maria al Cielo. Il parroco di Vigarano Mainarda, Giacomo Falcobrini, parla di Don Giuseppe Rugolo. Gli affida la parrocchia mentre lui è via. Vigarano Mainarda è un piccolo centro in provincia di Ferrara. La sua pagina Wikipedia è scarna, non ha neppure un santo patrono autoctono. I fedeli si affidano a Sant'Antonio da Padova. Le estati sono afose in Emilia-Romagna e quel giorno di Ferragosto del 2020, in una breve pausa della pandemia da Covid-19, il parroco Giacomo Falcobrini lascia la sua comunità a quel prete giovane, brillante, carismatico, arrivato dalla Sicilia per passare un periodo di studio e vita pastorale lontano da casa, o almeno questa è la versione ufficiale.
Io mi chiamo Stefano Feltri, state ascoltando La Confessione. Un podcast di giornalismo d'inchiesta realizzato con Federica Turna e Giorgio Meletti.
Subito dopo l'annuncio del parroco, Rugolo comunica le sue intenzioni.
Dal 22 al 29 abbiamo organizzato una piccola esperienza, piccolo mini campo per i giovani della parrocchia che faremo noi sacerdoti, i giovani, gli educatori insieme a Nazioni. Perché lo sto dicendo? Perché tutta la comunità sappia e soprattutto preghi, perché davvero questa esperienza sia un'esperienza per far crescere, far aumentare, far fortificare la fede nelle membra più giovani di questa comunità.
Fortificare le membra dei giovani della comunità. Le parole potevano essere scelte meglio, diciamo. E quando Rugolo invita i fedeli a pregare per la buona riuscita dell'esperienza, loro ancora non sanno per che cosa dovrebbero veramente pregare. Il parroco di Vigarano Mainarda, Don Giacomo Falcobrini, ha infatti omesso di dire ai suoi parrocchiani che quel Don Giuseppe che fa su e giù da Enna in Sicilia è Don Giuseppe Rugolo, è arrivato a Ferrara perché è accusato di abusi ripetuti per anni su ragazzini, abusi commessi nell'ambito di quelle associazioni giovanili e campestivi che a Rugolo tanto interessano anche ora che è arrivato a Ferrara. Sono la sua priorità, il centro dei suoi pensieri, non soltanto spirituali. Da ormai 6 anni i preti della diocesi di Enna sanno delle accuse a Rugolo. Antonio Messina ha denunciato gli abusi subiti tra 2009 e 2013 al vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. Lo ha denunciato più volte, in via informale e poi per iscritto nel 2018. C'è stata anche un'indagine interna alla Chiesa, la cosiddetta indagine previa, di cui abbiamo dato conto nelle scorse puntate. Il risultato dell'indagine, molto sbrigativa, è stato che Don Giuseppe Rugolo si è macchiato di comportamenti inappropriati, ma, stabiliscono i giudici interni alla Chiesa, soltanto quando era seminarista, prima di essere ordinato sacerdote, e dunque le sue azioni non ricadono nel perimetro di competenza della Congregazione per il Clero. Non è un problema della Chiesa, insomma. Soltanto per l'insistenza di Antonio Messina e dei suoi genitori, Monsignor Gisana decide di allontanare comunque Rugolo da Enna, come forma di blanda sanzione, nella speranza di evitare polemiche. Il vescovo non spiega a nessuno dei parrocchiani siciliani la vera ragione dell'esilio al nord. La motivazione ufficiale è che si tratta di motivi di salute. Ma come si vede nel video della messa di Ferragosto recuperato dalla rete L'Abuso, Rugolo sta benissimo.
Tutta la comunità sappia e soprattutto preghi, perché davvero questa esperienza sia un'esperienza per far crescere, far aumentare, far fortificare la fede nelle membra più giovani di questa comunità.
Rugolo viene mandato a Ferrara soltanto per silenziare le polemiche, per far calmare le acque, in attesa che Monsignor Gisana possa consegnare a Rugolo una intera parrocchia tutta sua, a Enna, la parrocchia di San Cataldo che gli ha promesso. Ma perché Rugolo va proprio a Ferrara? Perché lì c'è come vescovo un vecchio amico di Gisana, Monsignor Giancarlo Perego, che guida dal 2017, su indicazione di Papa Francesco, la diocesi di Ferrara e Comacchio, molto provata dal terremoto del 2012. Al suo insediamento la televisione locale Telestense lo presentava come il vescovo del sorriso.
Ha affrontato una giornata faticosa con l'energia che gli è abituale, dice chi lo conosce, forte di un'età, 57 anni, che fa sperare di averlo lungo la guida della diocesi di Ferrara Comacchio. Monsignor Giancarlo Perego sabato si è presentato ai ferraresi con un sorriso che ha saputo trasmettere l'immagine di un uomo sereno, abituato a fronteggiare con calma le prove più impegnative. È un bell'inizio per chi ha posto il dialogo e l'ascolto al vertice del proprio magistero episcopale.
La Pentecoste, con il suo vento e il suo fuoco, segni di Dio, spirito d'amore, viene oggi a sanare le fatiche e le ferite che la nostra cattedrale rappresenta.
I fedeli di Vigarano Mainarda sicuramente avrebbero gradito, insieme alle informazioni sugli orari delle sante messe, che il parroco Don Giacomo Falcobrini dicesse loro chi era quel giovane siciliano che chiedeva di pregare perché la fede si rafforzasse nelle membra dei ragazzini. Cioè un prete abusatore mandato a Ferrara non in esilio ma al sicuro, lontano dai suoi accusatori, secondo una pratica che è criticata a livello globale almeno dal 2002, quando è stata denunciata dal giornale Boston Globe nella celebre inchiesta Spotlight in seguito al centro dell'omonimo film premio Oscar nel 2016.
Un parroco di Boston è stato accusato di molestie in 6 parrocchie diverse. La chiesa lo sa, ma non ha fatto nulla. Noi non abbiamo mai destinato al caso serie risorse investigative.
No, mai fatto.
È di questo che si occuperà il tuo team.
Spotlight? Ragazzi, ascoltate, la cosa riguarda tutti.
È ovvio che la chiesa ci attaccherà in ogni modo.
Gioverà ricordare che a Boston fu alla fine la stessa diocesi a pubblicare una lista di oltre 150 preti accusati di pedofilia e che i risarcimenti alle vittime sono costati alla stessa diocesi diverse decine di milioni di dollari. La storia dimostra che spostare i preti accusati di pedofilia da una parrocchia all'altra serve soltanto a offrire loro sempre nuove occasioni di abuso, oltre che a metterli al riparo dalle loro responsabilità. Francesco Zanardi è il più noto dei sopravvissuti alle violenze sessuali commesse da preti e da anni con la rete L'Abuso si occupa tra l'altro di tracciare gli spostamenti dei religiosi accusati di abusi da una parrocchia all'altra, da una comunità traumatizzata a una inconsapevole. Zanardi ha seguito il caso Rugolo dall'inizio ed è lui che ha scovato online i video che raccontano le sue attività a Ferrara a contatto con ragazzini della stessa età di quelli ai quali dedicava le sue attenzioni quando era Enna.
Sostanzialmente quello di Enna, quando lo manda a Ferrara, manda un prete molto giovane, quindi adatto a stare con i ragazzi, e gli dice che non c'è nulla di rilevante da comunicare. Io ho fatto un'indagine a Ferrara, ho ritrovato manifesti, locandine, dei film per i più piccoli proiettati con Don Rugolo e ho trovato una messa in diretta su Facebook dove Rugolo annuncia ai parrocchiani che non sarà in parrocchia per 15 giorni in quanto si allontanerà con i più piccini in campeggio. E insomma, diciamo che sicuramente il vescovo di Ferrara ha fatto delle azioni improprie. Ora bisogna vedere quanto il vescovo di Ferrara era consapevole della reale situazione. Non viene preso nessun provvedimento neanche dal vescovo di Ferrara, cioè lo lascia al suo posto tanto che glielo arrestano sostanzialmente in parrocchia.
Ma insomma, com'è finito Don Giuseppe Rugolo a Ferrara? Com'è possibile che un prete sotto accusa per abusi in una parrocchia possa ricominciare come se niente fosse, una nuova vita a qualche ora di treno dalla parrocchia dalla quale invece è stato costretto ad allontanarsi? E com'è possibile che questo accada anche se il Vaticano è informato ai più alti livelli dopo che c'è stata un'indagine interna? Sappiamo tutto grazie all'inchiesta della procura di Enna e soprattutto grazie a Don Rugolo stesso, che il 7 luglio 2020 ha registrato un lungo colloquio di 2 ore e un quarto con il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana. Cosa Rugolo volesse fare di quell'audio non è chiaro, ma poiché era nel suo computer al momento dell'arresto, è stato sequestrato alla squadra mobile e consegnato alla procura. E ora possiamo sentire tutto. Qui per esempio si può sentire come Rugolo e il vescovo concordino la versione di copertura da diffondere, cioè che Rugolo si sposta a Ferrara per ragioni di studio, per essere più vicino all'Università di Padova dove sta facendo un dottorato.
Tornando al nome, io dirò, mi sono incontrato col vescovo. Il vescovo è contento del percorso che ho fatto. Oggi la Chiesa mi chiede di studiare, punto. Dopodiché tutti i parrocchiani, io non sono d'accordo con questa situazione, è giusto che quella parrocchia abbia il suo parroco. però le chiedo quello che le dissi allora. Io so già che ci sono voci del prossimo parroco di San Natale, perché purtroppo la sua curia è
un colabuolo.
Sì. A Ferrara sono arrivate queste note.
Mamma mia!
Non mi interessa, ma lei che metta qualcuno bravo e le chiedo la cortesia, io ci sarò nel momento in cui lei lo nominerà, perché io voglio uscirne a testa alta.
Grazie.
Io ho servito quella comunità e ho fatto bene, e molti dei miei problemi sono legati all'invidia dei miei confratelli, perché il mio egocentrismo, su cui lavoro già da tempo e credo che ci siano risultati oggettivi non in base a questa vicenda, e niente di fronte al narcisismo di altri, cronico.
Una conversazione che sembra piuttosto bizzarra. Rugolo pare dare ordini al vescovo, gli dice come presentare la sua situazione di allontanamento, dà indicazioni su come sostituirlo nella parrocchia di San Cataldo, si premura di spiegare come gestire la successione in modo da farlo uscire bene e lasciargli spazi per poter tornare quando la vicenda delle accuse di violenza sessuale sarà dimenticata. Rugolo si lamenta anche di non aver avuto sufficiente sostegno economico dalla diocesi, come se questo gli spettasse di diritto.
Devo dirlo che insomma dovete fare qualcosa. Non è stato fatto. Sono stato preso e tutti hanno parlato di me, tutti sapevano più di me che io sapessi degli altri. E in questo aggiungo con estrema fermezza che l'ultima telefonata ricevuta dal vicario generale, non da un predino, dal vicario generale, l'ho ricevuta io in dicembre, quando chiedevo aiuto per il discorso economico. Ho detto, io ho bisogno di verità, tu hai bisogno di serenità. Le ultime parole sono state, però non è seguito una telefonata dopo quello, ma dopodiché ognuno fa quel che vuole. Dopodiché la serenità è stato che tutti sapevano dove ero, cosa facevo.
Rugolo insomma è arrabbiato perché non ha ricevuto abbastanza soldi e non gli è stato garantito l'anonimato. Avrebbe voluto sparire nel nulla, lontano per un po' dalle accuse e dalle polemiche, in modo da poter poi tornare trionfante a riprendersi la sua parrocchia. È un mondo alla rovescia quello nella conversazione registrata tra Rugolo e il vescovo, un mondo nel quale l'abusatore ha diritto all'anonimato e al risarcimento, e la vittima invece deve essere sanzionata per aver creato tanto disturbo. Lo stile della Chiesa nel caso Rugolo non è l'eccezione, ma sembra proprio la norma.
Alcuni sacerdoti di questa diocesi hanno contattato sacerdoti di quella diocesi. Io non devo dare dimostrazione a nessuno. Io me ne sono presi questi bocconi mali. Ma questi bocconi mali me li tengo per me, però dico la pochezza.
Attenzione a questo passaggio. Rugolo si indigna perché alcuni sacerdoti di Enna hanno preso contatto con quelli di Ferrara. Questo dialogo è importante perché dimostra che proprio tutti sapevano tutto. I preti di Enna sapevano che Rugolo era accusato di essere un abusatore e hanno parlato con quelli di Ferrara, ma non risulta che li abbiano avvertiti dei rischi o che queste comunicazioni abbiano contribuito a tenere al riparo i giovani emiliani dalle attenzioni di Rugolo. Don Rugolo però è ossessionato soprattutto dai suoi problemi economici.
Io sono che avessi avuto il tesoretto di mia zia che dovrò restituirgli. Io ho preso 870 euro al mese, 360 euro di retta perché dovevo pagare, lei mi ha detto in questo momento non ne abbiamo. Allora che funziona? Non potevo pigliare l'umiliazione. Restano 400 euro. Ci mette i viaggi, ci mette i libri, ci mette le spese sanitarie che ho avuto perché ho avuto dermatite, ho avuto una serie di fenomeni legati a una forma di stress, ci mette mia madre qui e le aggiungo. Questo è per dirne una, ma su questo io sono stato molto fermo. Prima mi è stato detto da chi aveva delegato, stai tranquillo, avrai i certificati, sistemiamo tutto.
Grazie alle continue lamentele di Rugolo, apprendiamo che la diocesi di Piazza Armerina lo ha già aiutato parecchio e gli ha anche pagato migliaia di euro per l'avvocato, per difenderlo durante l'indagine interna alla chiesa, la cosiddetta indagine previa.
Mi sono pagato, se lei ricorda, quando mi aveva detto devi andare via subito, per un mese, quei soldi che mi avete dato voi, che io poi carrestito in carità al seminario, mi sono pagato 3.500 euro di spese legali dell'avvocato che si sarebbero caricati loro, perché per un mese avrei vinto la causa. E così le posso dire tutte le altre spese, oltre 10.000 euro, se dobbiamo parlare di cose pratiche, oltre 10.000 euro, senza calcolare quello che abbiamo passato.
Monsignor Gisana ascolta Rugolo a lungo, poi prende la parola per rispondergli un po' spazientito. Attenzione a quello che dice, perché qui il vescovo ammette che disponeva di elementi sufficienti a prendere provvedimenti molto duri con Rugolo per le accuse di abusi. Per esempio, impedirgli di celebrare messa mentre si verificava la fondatezza delle accuse di Antonio Messina. E invece, a differenza di quello che hanno fatto altri vescovi più severi, Gisana ha coperto tutto e per questo si aspetterebbe un po' di gratitudine dal sacerdote che ha protetto in questo modo.
Ti ringrazio per le cose che hai detto. Certamente trovo fatica nel modo come li dici, ma capisco che sei arrabbiato ed è giusto che sia così, perché invece io mi sarei aspettato, almeno a me, che tu mi avessi detto grazie. E adesso un attimino, adesso
finito, eh?
3 anni fa io ho accolto qui un sacerdote, un mio carissimo amico, che nelle tue stesse condizioni di 3 anni dopo, questo mio amico è stato accusato, siccome è accaduto a te, questo vescovo, sai che cosa ha fatto?
Sì, me l'ha raccontato.
Invece la tua situazione è tutta diversa, perché quella situazione me la sono caricata io.
Scusi che lo sto interrompendo, è sbagliato. Mi scusi perché lei mi ha detto che tu non hai detto grazie. Mi scusi, le entrambe poi non le entrambe più. Poi dopodiché mi può dare anche.
Io non voglio nessuna gratitudine.
No, ma infatti io non voglio dire gratitudine. Io le ribadisco quello che ho detto la prima volta e che forse ho omesso ora perché per me già era frutto della cosa detta all'inizio. Io in tutto questo ringrazio che si è creata una relazione tra me e lei.
Certo, la relazione c'è e ci sarà sempre, però tutte quelle cose che tu hai detto, mi dispiace, non vanno in questa direzione. Io purtroppo non li posso accettare. No. Perché se io avessi dovuto agire come ha agito Raspanti, come ha agito Laviana, a questo punto io non so che cosa sarebbe rimasto di te.
Ma non mi ha
Perché questa cosa io l'avrei potuto consegnare e avrei detto subito: tu adesso te ne vai, non sei neanche prete, tu celebrerai solo nel momento in cui arriverà una risposta. Questo non è accaduto. La serenità di cui tu parli, guarda, se questa non si chiama serenità, è vero, sono stato aiutato dalla provvidenza, ma la provvidenza non a caso mi faceva conoscere Don Massimo, mi faceva conoscere anche i sacerdoti di Ferrara, le cose sono andate in un certo modo, a Ferrara lo ci portava.
Il riferimento sembra essere Massimo Manservigi, vicario generale della diocesi di Ferrara, che è originario proprio di Vigarano Mainarda, il paesino del ferrarese dove si è rifugiato Don Rugolo. Tramite questo Don Massimo, Gisana ha potuto contare anche sulla benevolenza di Monsignor Perego, il vescovo di Ferrara. È importante ricordarsi questo dettaglio perché, in questa vicenda, non c'è un solo vescovo a proteggere il prete abusatore, ma 2, anche se nelle intercettazioni e negli audio abbiamo soltanto la voce di Gisana e non quella di Perego. Gisana parla di Perego come di una benedizione divina. Aveva provato anche con un altro vescovo, dice, ma questo si era dato disponibile a ospitare Rugolo soltanto per una settimana. E così siamo a 3 vescovi coinvolti, o quantomeno informati, in una singola vicenda di abusi. Monsignor Perego comunque non si è fatto problema ad accogliere Rugolo a Ferrara e a metterlo anche in servizio in una parrocchia a contatto con i ragazzini che tanto interessano al prete ennese.
Cosa sarebbe stato di Giuseppe se non avesse avuto il Signore che non avesse creato questi spazi di provvidenza? Vedi poi come le cose...
Se il Signore fosse stato con noi quando uomini ci ha salito,
certo.
Ci avrebbe inghiottiti di...
Vivi, perché guarda, non avesse potuto... E tentare con Fra Benedetto, come ti dissi, il vescovo...
E fu un'umiliazione, se ricordo, un'umiliazione tra virgolette.
Certo. Il vescovo dice, no, una settimana possiamo tenerlo, dopodiché se ne andiamo a andare. Il vescovo, Perego invece, una persona di una bontà. Mamma mia, che bravo questo. E certamente è chiaro, lo si è fidato anche di Massimo. Io Massimo, cioè vedi poi come ritornano le cose. Cioè Massimo è un mio carissimo amico.
Sì, lo so.
Stavamo sempre assieme.
Chiedo un commento a Federica Turna, autrice con me e Giorgio Melletti di questo podcast, che da anni segue la vicenda Rugolo in tutti i suoi dettagli. Come si spiega, Federica, che un prete sotto accusa per abusi possa ricominciare così impunemente?
Da questa storia emerge lo spaccato di una diocesi malata. Infatti in questo dialogo un prete, allontanato dalla sua parrocchia per un caso di abuso, si permette di tiranneggiare il vescovo, tra l'altro mentre lo registra a sua insaputa, e di chiedergli apertamente dei soldi. Il vescovo, da parte sua, si mostra all'inizio un po' risentito di queste rimostranze, visto tutto quello che ha fatto per il prete, ma alla fine del colloquio sarà più che disponibile a versargli una somma cospicua. Nel rispondere alle lamentele di Rugolo, Gisana non esita a menzionare menzionare diversi altri casi di abuso sui minori della sua diocesi, casi di cui è a conoscenza e che, a differenza di quello di Rugolo, non sono stati scoperti. Ancora una volta si tratta per lui di normale amministrazione, come se insabbiare delle violenze sessuali fosse un problema pastorale come un altro. E infatti non esita a mentire, inventando non una ma due scuse. Rugolo è malato, Rugolo deve studiare, accordandosi con il prete sulla versione da tenere con i parrocchiani, mentre lui viene mandato temporaneamente in un'altra diocesi.
Ecco, come viene scelta quest'altra diocesi che deve accogliere un prete così ingombrante come Rugolo in quel momento, che appunto è sotto accusa per gli abusi e i danni di Antonio Messina?
Viene individuata tramite i contatti personali, le amicizie. Il vicario di Ferrara, un caro amico di Gisana, e il vescovo della diocesi Perego, quindi è disponibile ad accogliere Rugolo. Questa è la prassi che tante volte abbiamo riscontrato in caso di abusi nella chiesa. Prete accusato viene mandato altrove, in un'altra diocesi, in un caso addirittura con un falso nome, finché non si calmano le acque. Intanto il vescovo avvia l'investigazione previa, cioè un'indagine interna per accertare le responsabilità del sacerdote, ma dell'esito di questa inchiesta non è nemmeno obbligatorio informare la vittima. Nel caso poi che l'investigazione previa ravvisi una responsabilità del sacerdote, il caso viene passato a Roma, al Dicastero per la Dottrina della Fede, che deciderà come procedere. Il tutto comunque senza l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e senza quindi la necessaria trasparenza. Il prete, come nel caso di Rugolo, può continuare altrove a avere contatto con i minori e le famiglie non sono messe sull'avviso.
Quindi in pratica la comunità nella quale arriva il prete che già è stato accusato di abusi non riceve nessuna informazione e non viene quindi messa in allarme.
No, nessuno viene a sapere niente, tranne il vescovo e le autorità ecclesiastiche competenti, a parte ovviamente un imprecisato numero di sacerdoti che si scambiano i pettegolezzi come in qualsiasi azienda o comunità professionale. In sostanza la vittima si rivolge alla chiesa per essere protetta e avere giustizia e la chiesa si attiva per proteggere l'abusatore.
Le carte dell'inchiesta su Rugolo ci permettono di ricostruire nel dettaglio come funziona lo spostamento di un prete accusato. Il 31 ottobre 2019 il vescovo Gisana scrive al suo omologo arcivescovo Perego per chiedere di accogliere Rugolo. In questa prima lettera Gisana accenna le accuse per molestie sessuali, ma garantisce che, cito tra virgolette, Rugolo può esercitare il servizio pastorale in fiducia di quanto affermo. E questa è la versione di Gisana, cito sempre dalle carte che sono acquisite nel processo Don Rugolo. Il reverendo, sono le parole di Gisana, ha forse avuto un momento di debolezza contravvenendo al sesto precetto del decalogo, che è quello che invita a non commettere atti impuri, non con scandalo pubblico, nel periodo della sua formazione in seminario nei confronti di un giovane, il signor Antonio Messina, che al tempo era minorenne. Poi Gisana aggiunge: mi consta che il reverendo Rugolo, pastore esemplare, non abbia mai più avuto contatti con il Messina e soprattutto è sempre stato fedele ai suoi doveri sacerdotali. Qui Gisana è volutamente ambiguo. In che senso non ha mai più avuto contatti? Non è quello che Messina ha raccontato, non è quello che sa il vescovo, non c'è alcun accenno al fatto che le molestie sono durate anni, secondo la denuncia di Antonio Messina. Non c'è un cenno neppure al fatto che in quel momento il vescovo ha già ricevuto molti altri elementi per pensare che Rugolo abbia fatto di tutto tranne che essere fedele ai suoi doveri sacerdotali, poiché Messina ha indicato altri ragazzi che hanno subito le stesse attenzioni non richieste. Nessuna di queste ambiguità o omissioni è casuale. Con Rugolo Gisana si vanta di aver scelto con accortezza le parole in modo da creare le premesse perché Ferrara accogliesse il prete di Enna che, in questi documenti, sembra aver commesso giusto qualche bagatella.
Io a Perro avrei potuto dire altre cose, o meglio, non altre cose, avrei potuto dire, avrei potuto osteggiarti e metterti in cattiva luce, e così di seguito. Ora, vedi, cioè, che i tuoi confratelli, pensa a quello che succede. Certo che è chiaro che tutti si fanno la domanda, Don Giuseppe dove è andato? E per chi? E così, e con lì, eccetera. E poi ci sono i maligni e ci sono i buoni, ma tutti poi cominciano a ragionare, e qui dice una cosa, qui dice un'altra, eccetera. Questo purtroppo non è la spiritualità diocesana, questa è l'ecclesiastichese che noi sappiamo anche condannato dal Santo Padre. Come? Perché questo succede a Ferrara, succede a Piazza Marina, succede ovunque, succede nelle comunità religiose.
Però se Monsignor Perego e la diocesi di Ferrara avessero voluto respingere la richiesta di asilo che arrivava dalla Sicilia, non avrebbero certo faticato a trovare argomenti. Sarebbe bastato leggere per intero la norma del diritto canonico che Gisana cita. Ve la leggo io. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del decalogo, se in vero il delitto sia stato compiuto con violenza o minaccia o pubblicamente o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti. Si può pensare quel che si vuole del catechismo della Chiesa Cattolica, che tra l'altro considera ancora l'omosessualità un comportamento disordinato a cui porre rimedio con la castità, ma di sicuro perfino in quelle pagine così fuori dalla contemporaneità si riconosce l'assoluta gravità del comportamento di cui è accusato Rugolo. Le molestie sui minori vengono messe nella stessa categoria del tabù supremo, quello dell'incesto. Il vescovo Gisana firma una dichiarazione di buona condotta che sembra incredibile sia sulla base di quello che sappiamo oggi di Don Giuseppe Rugolo, ma perfino sulla base di quello che il vescovo stesso sapeva all'epoca. A proposito delle accuse di abusi, Gisana certifica quanto segue. A carico del reverendo Rugolo è stata fatta un'investigazione previa, il cui esito è risultato positivo, cioè a favore del reverendo. Ma questo è vero solo in parte. Perfino l'indagine interna alla Chiesa ha stabilito che almeno alcuni degli abusi denunciati ai danni di Antonio Messina ci sono stati, ma il tribunale ecclesiastico ha adottato la lettura minimalista, cioè che sono stati commessi mentre Rugolo era seminarista e non ancora prete, dunque non competono alla congregazione che in Vaticano si occupa del clero. Ma questo basta per dire che Rugolo ne è uscito pulito? Il fatto che durante i campi estivi, sia pure da seminarista, Rugolo chiudesse i ragazzini che gli venivano affidati nei campi in stanze dalle quali non potevano fuggire per costringerli a favori sessuali, forse è il genere di informazione che la diocesi di Ferrara avrebbe dovuto avere, ammesso che interessasse al vescovo locale, Monsignor Perego, e alla parrocchia che avrebbe ospitato Rugolo, quella di Vigarano Mainarda. Alla domanda specifica, nella dichiarazione di buona condotta, se ci siano aspetti particolari sui quali il vescovo di Ferrara dovrebbe vigilare, Gisana scrive: non vi sono aspetti particolari su cui vigilare. La diocesi di Ferrara, in realtà, compie poi anche qualche sua valutazione autonoma su Don Rugolo. Se ne occupa Don Alessio Grossi, che pare la persona più indicata, perché è uno psicoterapeuta ed è anche il referente diocesano del servizio tutela dei minori di Ferrara, cioè la persona all'interno della diocesi che dovrebbe assicurarsi che i ragazzini affidati alle parrocchie non si trovino in situazioni di pericolo e che gli eventuali abusatori vengano sanzionati. Don Alessio Grossi, nella sua prima relazione su Giuseppe Rugolo, pare addirittura entusiasta. Ecco alcuni stralci. L'autostima è relativamente stabile, positiva e realistica. Ha amicizie costanti nel tempo, è capace di coinvolgimento e investimento nelle relazioni, nella maggior parte delle quali sono assenti conflitti significativi. Non vede le relazioni in termini di soddisfacimento di bisogni, ma è in grado di empatizzare con i bisogni di altri, indipendentemente dai propri. Eppure Don Alessio Grossi sembra essere perfettamente al corrente di qual è la natura del trasferimento di Rugolo e delle accuse che gli sono state rivolte, perché in un altro passaggio del documento si legge: in questa situazione di forte stress sta dimostrando buone capacità di coping, adattamento e ricorso a risorse personali proattive, capace di usare diverse strategie positive e ripensarsi nel futuro. Non si osserva nessuna evidenza di comportamento amorale o immorale. A luglio Don Alessio Grossi manda un supplemento di analisi su Don Giuseppe Rugolo, sempre all'attenzione di Gisana.
Io ti vorrei aggiungere: uno come Don Alessio non lo devi abbandonare.
No, non è nemmeno una mia padre.
No, no.
Fino a quando ci sono.
No, ecco, non voglio dire, anche quando dovessi finire, no? Andare via, venire qui, eccetera, quanto sarà. Cerca di mantenere un rapporto con lui, sì, anche dal punto di vista spirituale. Questo è un consiglio, però. Grazie. Perché lui mi ha scritto, mi ha mandato una relazione stupenda, realista, fatta bene, eccetera. E sai, io ho imparato a conoscere le persone e quella volta ho avuto un'impressione a dir poco ottimale.
Padre Rugolo sembra non soltanto un prete praticamente perfetto, privo di difetti, ma addirittura in miglioramento. Dalle interviste ripetute dello psicoterapeuta col prete siciliano accusato di pedofilia emerge che Rugolo, qui cito tra virgolette, in questi mesi ha continuato a investire il suo tempo con regolarità nello studio e nel ministero, svolgendo con passione e fedeltà il servizio pastorale concordato con la diocesi di Ferrara, sapendo spendersi generosamente senza far pesare agli altri le fatiche personali dovute alla sua situazione. Rugolo manifesta anche, scrive Don Alessio Grossi, la chiara capacità di provare senso di colpa, ma anche di poterlo gestire ricorrendo a un giudizio morale interno e autonomo, consistente e maggiormente flessibile, e sapendosi fare carico delle sue responsabilità. Nell'estate 2020, nel colloquio che registra con il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, Rugolo parla del percorso psicologico con Don Alessio Grossi, che però sembra averlo portato a conclusioni opposte a quelle che ci si aspetterebbe. Rugolo dice infatti di aver imparato a pronunciare la parola pedofilo, non sappiamo con quale accezione, ma anche di essere uscito confortato sulle proprie capacità pastorali. Da Don Alessio, prete, psicologo che si occupa di tutela dei minori, insomma, Rugolo ha imparato a pronunciare la parola pedofilo e ha scoperto di essere un bravo prete. Come le due cose stiano insieme è davvero difficile capirlo.
E se io avessi avuto una percezione che la bravata, la sciocchezza, mi scuso il termine, siamo mascolo, e se mi sorrezza, la minchiata, cioè come se avesse stato, fosse stata qualcosa di sbagliato, insomma, no, è stata una cretinata dove io ero il più piccolo, non dove ero il più grande. Io ringrazio Don Alessio perché ho ricostruito i singoli passaggi, eccetera. Perché non riuscivo a dire queste parole, io non riuscivo a dire neanche la parola pedofilo. Don Alessio mi disse, per un senso di pudore mio, eccetera, mi disse Don Alessio, dice, guarda, dice, ma supponi che tu ora fossi dalla parte del confessore, cosa faresti? Tante cose che io pensavo, io non credevo di essere bravo nell'azione pastorale, pur magari facendo scruscio, facendo il mio modo di apparire, ma fondamentalmente io non ci credevo di essere un minimo competente, senza orgoglio. Lui dice, questa cosa la sai fare, due più due lo sai fare. Non ci crede, è lui che non ha dimostrato.
Esattamente negli stessi giorni della perizia di Don Alessio Grossi, mentre il resto d'Italia pensa soltanto al Covid e alla pandemia, Giuseppe Rugolo chatta con un ragazzo di Vigarano Mainarda, nato nel 2001, quindi appena maggiorenne. Non parlano soltanto di studio e servizio pastorale, che sarebbero le due priorità del prete siciliano secondo la relazione di Don Alessio Grossi. Dalle carte dell'inchiesta risultano le chat via WhatsApp tra Rugolo e il ragazzo ferrarese. Si scambiano immagini blasfeme e messaggi a sfondo sessuale che non è necessario riportare nel dettaglio. La sintesi degli investigatori che hanno letto tutta la corrispondenza è questa. Rugolo, cito tra virgolette, propone più volte di incontrarsi di persona fino a quando non raggiunge l'altro a casa sua su invito di quest'ultimo. I due continuano a incontrarsi anche in un parcheggio. Come spiega il sociologo Marco Marzano, autore di un libro su questo tema, il sacerdozio non è così legato alla castità. Molti preti hanno una vita sessuale, anche piuttosto intensa, e per fortuna però non è sempre connessa ad abusi.
La vocazione, se mai esiste una cosa del genere, secondo me nella stragrande maggioranza dei casi è una vocazione al sacerdozio, cioè nei casi migliori, ecco, nei casi migliori è una vocazione al sacerdozio. È una vocazione al sacerdozio nella quale la castità è un obbligo da cui non ci si può esimere. Cioè ma la castità è una regola imposta dalla Chiesa, non è una scelta di chi entra in seminario, non è che, anzi, mi verrebbe da dire che i ragazzi che entrano in seminario per mantenersi casti hanno dei problemi.
Al netto di queste frequentazioni locali, Rugolo non vuole perdere il contatto con la sua comunità di riferimento, quella di Enna, e usa tutte le occasioni a disposizione. Il 21 aprile 2020 Rugolo si sente così sicuro della sua posizione da intervenire a TV2000, la televisione controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana, cioè dai Vescovi.
360 è l'associazione di cui io sono assistente, che coinvolge oltre 150 giovani della mia città, della nostra città di Enna. Yes è un'iniziativa che ci siamo lanciati, è l'acronimo di Youth Exercise of the Spirit, cioè gli esercizi spirituali dei giovani. Io mi trovo in questo momento a Ferrara, i ragazzi sono ad Enna, ci sono ragazzi che per Erasmus si trovano chi in Spagna, chi da altre parti, eppure ci siamo ritrovati vicini, tutti insieme a riflettere, a fare questo percorso virtuale che ci ha fatti sentire uniti.
Sai, Don Giuseppe, hai fatto bene a dire dove ti trovi, perché tu sei una di quelle persone che hanno scelto di restare lontani da casa, di trascorrere semmai una Pasqua completamente anomala, in totale solitudine, per evitare di portar su e giù per questa nostra meravigliosa perisola anche solo il sospetto o il pericolo della contaminazione.
Rugolo, un prete mandato in esilio dal suo vescovo perché accusato di molestie, viene addirittura elevato dalla TV dei vescovi a modello da seguire perché responsabilmente evita di tornare a Enna e portare così in giro il contagio del coronavirus. Ora, non c'è ragione per pensare che a TV 2000 conoscessero la vicenda specifica di Rugolo, ma la sua partecipazione è anche il segnale della totale assenza di procedure interne alla Chiesa italiana per gestire i casi di sospetti abusatori ed evitare almeno che diventino il volto pubblico dell'intera Chiesa cattolica e che vengano indicati come modelli al pubblico dei fedeli. Alla trasmissione partecipa anche Mario Incudine, un cantautore e musicista di Enna molto noto in tutta Italia, che con Don Rugolo ha condiviso diverse iniziative pubbliche.
Allora lui faceva il presentatore. Stai attenta, Lucia, no, perché ti potrebbe togliere,
attenzione,
il ruolo. Stai attenta. Lui nasce presentatore. Lui presentava tutte le nostre rappresentazioni a scuola. Era aveva l'auricolare addirittura. Ricordi? Allora aveva già l'auricolare che era collegato con la regia, secondo lui.
Madonna, ma è fantastico.
Aveva questo regista che lo spostava, lo comandava in questo palcoscenico improvvisato che avevamo nell'aula magna della scuola. Abbiamo condiviso tantissime cose, soprattutto abbiamo condiviso la gioia di ritrovarci poi nella stessa parrocchia, perché io poi ero nella parrocchia dove lui è venuto a fare il viceparroco al Duomo, la parrocchia dove io suonavo l'organo. Quindi pensa tu, prima facevamo gli spettacoli insieme, poi io suonavo l'organo e lui celebrava la messa. Quindi
vabbè, sono quelle alchimie, guardate,
dai banchi di scuola fino veramente ai banchi della chiesa.
Sono quelle alchimie inspiegabili, Mario e Don Giuseppe, inspiegabili, se non avessero poi un punto di incontro che vorremmo riassumere, se ci permettete, con dei volti e delle voci, quelli di un progetto 360, e 360 gradi rappresentano il tutto. Guardate qui.
Esperienza, ci siamo sentiti vicini in un momento difficile che tutti noi stiamo attraversando.
Ho capito molte cose che mi hanno rivelato l'importanza dell'unione e della famiglia in momenti critici come questo.
Con Yes abbiamo coltivato la nostra spiritualità.
Abbiamo avuto molto tempo per riflettere.
Abbiamo vissuto un momento di forte condivisione.
Eravamo e siamo tuttora distanti, ma almeno vicini con il cuore.
Questo esempio di civismo che è Don Rugolo, anche da Ferrara, continua a coltivare il gruppo di ragazzi che ha aggregato intorno alla sua associazione 360 a Enna. Uno di loro, chiamiamolo Mario, ha raccontato ai magistrati di essere stato contattato da Rugolo durante la permanenza a Ferrara. Mario aveva lasciato la Sicilia per andare a studiare a Bologna. Rugolo lo sa e lo cerca, gli dice di prenotare un bed and breakfast a Ferrara. C'è una sola camera, i due dormono nel letto matrimoniale, ma, assicura Mario, non succede niente. Si vedono altre volte a Bologna. In un'occasione Rugolo si presenta con un ragazzo ancora più giovane di Mario, che all'epoca aveva 19 anni. Rugolo lo presenta come Angelo e dice che questo nuovo amico viene dalla sua nuova parrocchia a Ferrara. Don Alessio Grossi, lo psicologo della diocesi di Ferrara che ha garantito sulla sua integrità, è una delle prime persone alle quali padre Rugolo telefona il 18 gennaio 2021, quando la giornalista Pierelisa Rizzo ha pubblicato sull'ANSA la notizia dell'indagine a carico di un prete di Enna e Rugolo si è subito riconosciuto. Don Alessio non fa una piega, non chiede spiegazioni, non si informa, non sembra turbato dall'aver sostenuto in una perizia che Rugolo non aveva niente che non andava.
Eccomi, Giuseppe.
Dimmi. Sono io.
Sì.
Sono io la persona di cui si parla. Mi ha chiamato il vescovo.
Ok.
Io non ho ricevuto nessun avviso di garanzia. Lui dice che non ha ricevuto nessuna telefonata del Papa e così via. Semplicemente quel discorso della comunicazione.
C'è la comunicazione che...
Quella della congregazione. Ma non c'entra niente. Qui si parla a livello civile. Don Alessio, sono disperato, credimi.
No, ci credo. Ascolta, facciamo una cosa. Io adesso fra un po' faccio un salto lì, ok? Sto finendo un colloquio con una persona, però appena ho finito faccio un salto lì va bene? Così ci vediamo un attimo e di persona ci parliamo, un secondo, ok?
Va bene, grazie, va bene. Ti prego, aiutami.
Il sistema Ferrara si rivela compatto e coeso a difesa di Giuseppe Rucolo, almeno quanto quello di Enna e Piazza Armerina. In Emilia-Romagna conoscono poco il prete sotto accusa, ma non importa. Tutti sembrano comunque pronti a blindarlo e a proteggerlo da tutto. Come se la vittima fosse lui e non i ragazzini con i quali aveva interazioni sessuali quantomeno poco appropriate. Il parroco di Vigarano Mainarda, Giacomo Falcobrini, è il superiore diretto di Rugolo durante l'esilio ferrarese. Quando esce la notizia che Rugolo è indagato per abusi sessuali, la preoccupazione di Don Falcobrini è evitare che i parrocchiani parlino con i giornalisti.
Don Giuseppe si trova qui nella nostra diocesi, adesso isolato proprio come un lebbroso, dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia per presunti abusi sessuali risalenti a dei fatti che sarebbero ancora quando era ancora seminarista, neanche prete. E come sapete io tante volte ho dato i saluti di Don Giuseppe, perché ho espresso a voi: Don Giuseppe si sta riposando un poco, deve fare gli esami. Inizialmente io ho comunicato secondo quello che era veramente l'informazione che avevo. Ma la diocesi, con grandissima cautela, in queste occasioni ha proceduto con gradualità anche nella comunicazione di quello che era in corso. Perché, per chi non lo sapesse, le indagini a volte si chiudono anche prima. Come sapete, noi abbiamo accolto Don Giuseppe l'anno scorso, un anno e mezzo fa, perché la diocesi di Enna Piazza Armerina ha chiesto un favore alla diocesi di Ferrara di poterlo ospitare, perché lui sta completando gli studi di specializzazione, di dottorato di ricerca in teologia pastorale a Padova. Voi sapete che abbiamo avuto un'esperienza bellissima fino adesso con Don Giuseppe. I ragazzi si sono legati subito, ragazzi, perché è con loro soprattutto che sta lavorando. Noi non abbiamo motivo, come anche la diocesi ha comunicato nel suo comunicato dopo che la stampa si è scatenata, siamo a disposizione della giustizia, ma non abbiamo motivo per credere a queste insinuazioni, soprattutto per l'esperienza che abbiamo fatto, esperienza molto bella.
Ecco, ascoltate cosa dice adesso Don Giacomo Falcobrini, cioè in quel momento il superiore gerarchico di Don Giuseppe Rugolo, perché inavvertitamente, forse senza sapere tutti in retroscena, rivela che il tempo in queste storie gioca a favore dell'abusatore. Il fatto che passino molti anni tra quando si sono svolti i fatti contestati dalla vittima e quando l'abusatore viene chiamato a rispondere diventa un motivo di sospetto nei confronti della vittima. Come mai è passato tanto tempo? Perché non si è intervenuti prima? Quindi le tattiche dilatorie della Chiesa servono esattamente questo, a depotenziare la denuncia e a proteggere l'accusato.
Non credo affatto che le accuse di cui si imputano a Don Giuseppe siano reali. Intanto vi lascio soltanto fare una domanda: come mai dal 2008 si devono aspettare più di 10 anni per spingere a un procedimento canonico, in un momento in cui la Chiesa su queste cose ha assunto un rigore ben diverso? Se un procedimento canonico è stato avviato da Roma per appurare questi fatti e si è chiuso, secondo me qui è chiaro che c'è dietro qualcos'altro, qualcuno ha interesse a distruggere la persona di Don Giuseppe.
Questo audio di Don Giacomo Falcobrini è un po' lungo, ma vale la pena sentirlo tutto. Adesso sentirete dalle sue stesse parole quello che abbiamo sostenuto più volte durante questo podcast, cioè che la vicenda di Don Giuseppe Rugolo non è una storia isolata, non è un caso estremo, ma è la normalità. Ci rivela semplicemente come vengono trattati, o per usare il termine di Monsignor Gisana, insabbiati, questi casi, perché Don Giacomo Falcobrini dice che succede sempre così.
Mi sono già capitate altri casi qui in diocesi e in altre diocesi. Allora, che cosa succede? Succede che io sicuramente sarò chiamato in interrogatori fiume, come al solito, ma vi preparo, non perché succederà, ma potrebbero fermarvi anche fuori, all'improvviso vi trovate una troupe televisiva. Ah, ma lei conosceva il don che era qui, Se volete un consiglio, se dovesse succedere, vi consiglio, primo, di non fare scena muta. Secondo, di dire semplicemente quello che sapete, con molta semplicità e sincerità. Avete conosciuto Don Giuseppe, avete sperimentato la sua amabilità, la sua accoglienza. Bene, dite questo. Dite, non sottraetevi, dite quello che sapete. Come Gesù, no? Che arrivò al processo e dopo il processo lo crocifiggono. Ecco, lui dovrà fare questa esperienza di unità con Gesù. E noi lo accompagniamo, siamo con lui, preghiamo.
Quindi Don Giacomo, pur senza avere elementi precisi, avvalora subito la teoria del complotto e ammette perfino che non è la prima volta che si trova ad avere a che fare con sospetti abusatori. Ma com'è possibile che i vertici della Chiesa italiana e delle diocesi abbiano sempre questa reazione difensiva del proprio branco, che dimentica le vittime e assume come priorità quella di proteggere i preti accusati di molestie dalla giustizia e dai media? Federica Turna ha cercato di capirne di più con Hans Dörner, a lungo presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, dalla quale si è dimesso in polemica nel 2023.
Lei ha parlato molto di una mentalità cattolica che sta alla radice degli abusi, cioè l'incapacità, ma poi me lo dirà ovviamente meglio lei, di reagire in sostanza di fronte a questo che è un dramma che attraversa sistemico, che attraversa tutta la Chiesa. Cosa intende come mentalità cattolica?
Bene, uno... La difficoltà di rispondere al dramma è ovunque, in ogni religione, in ogni denominazione cristiana, in ogni istituzione e nella società in genere. Cioè io da ormai quasi 15 anni mi sto meravigliando perché in Italia il discorso degli abusi dentro la Chiesa e fuori fiorisca solo molto brevemente nei media e poi sparisce. Cioè tranne lei e il left o altro, nessuno si interessa veramente in modo consistente. La mia teoria è che il tema degli abusi viene fuori nel momento in cui la società è pronta di affrontare. Io, per dire la verità, non lo vedo né nella Chiesa né nella società in genere in Italia, anche a causa del, secondo me, di una presenza di abuso a livello familiare, a livello di sport, di turismo, di moda, di cinema e altro, che è impressionante e di che nessuno vuole affrontare. Il mix di questi fattori è particolare per la Chiesa cattolica. Uno, una struttura gerarchica e investita con il potere sacro, che ha fatto sì, e in certe zone del mondo ancora, fa sì che persone, cioè sacerdoti, religiosi, vescovi, vengono considerati superiori, a prescindere dalla qualità personale. Semplicemente perché io sono sacerdote, perché mi vesto da sacerdote, io non sono impunibile, non posso essere considerato colpevole come un'altra persona, sono protetto da una stima, da un prestigio particolare, che poi corrisponde abbastanza frequentemente anche con il sentimento di titolamento. Cioè io sono intitolato di ricevere prestigio, attenzione e favori, perché non perché sono io, non per le mie competenze professionali, personali, eccetera, ma semplicemente perché io sto coprendo quel ruolo lì. Questo viene arricchito dalla idea che questo è collegato con la sfera divina e quindi è fuori di qualsiasi, per esempio, giustizia terrena, e teologicamente è molto pericoloso perché non rispetta il pilastro del cristianesimo, cioè che Gesù Cristo, di cui diciamo che è figlio di Dio, però si è fatto uomo ed è entrato in questo mondo con tutte le sue conseguenze. Lui si era sottoposto alla giustizia terrena. Anche lui stesso dice: dovete dare a Cesare quello che spetta a Cesare, dovete dare a Dio quello che spetta a Dio. Cattolico secondo penso la tradizione cattolica, è di rispettare la proprietà e la legittimità del mondo con le sue istituzioni, dove seguono in una società democratica, dove seguono le leggi democraticamente stabilite.
Quando arriva sui giornali la notizia dell'indagine ai danni di Don Giuseppe Rugolo, per giorni la diocesi di Ferrara non prende posizione, ma il 10 febbraio del 2021, quasi un mese dopo, il vescovo, Monsignor Giuseppe Perego, emana un comunicato stampa nel quale spiega che la scelta di Ferrara per l'esilio di Rugolo è stata dovuta alla vicinanza con l'università dove svolge il dottorato, Padova, e al fatto che la sorella di Rugolo vive lì da anni. Poi, sulla consapevolezza dei problemi di Rugolo con i ragazzini, Monsignor Perego specifica, e cito tra virgolette, al momento della sua venuta nel 2019 non esisteva alcun impedimento canonico affinché potesse completare gli studi. Ero stato informato dal vescovo Gisana di un procedimento a carico di Don Giuseppe per un episodio precedente la sua ordinazione, ma mi mostrò che tale vicenda era già stata valutata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e che non costituiva assolutamente una limitazione alla sua presenza da noi. Durante il percorso trascorso in arcidiocesi non è accaduto nulla di mia conoscenza che facesse dubitare della sua condotta sacerdotale. Quindi va tutto bene. Rugolo era stato accusato di abusi, ma la congregazione aveva stabilito che non era sanzionabile e questo bastava al vescovo di Ferrara. Il fatto che i comportamenti sessuali quantomeno inappropriati di Rugolo ai danni dei ragazzini che gli venivano affidati fossero confermati da Rugolo stesso era un dettaglio trascurabile. Il vescovo di Ferrara si fa bastare il verdetto della congregazione. Quei fatti sono successi quando Rugolo era seminarista, dunque non sono un ostacolo alla sua carriera di prete. La cosa singolare è che dopo aver rivendicato che il criterio per valutare Rugolo era la giustizia ecclesiastica, Monsignor Perego precisa che in realtà aspetta il verdetto della giustizia penale. Cito tra virgolette: ribadiamo la nostra ferma condanna dei casi di pedofilia, ma il sacerdote finché non verrà condannato risulta per legge innocente. Siamo vicini alle persone che sono rimaste danneggiate dai suoi comportamenti se questi dovessero essere confermati. Il punto è che i preti e i vescovi coinvolti in questa storia si sono ben guardati dall'interpellare polizie e magistrati per accertare la verità nella vicenda Rugolo. Ma quando è diventato impossibile tenerla nascosta, limitano la loro collaborazione al minimo e si rifugiano dietro gli slogan garantisti, come se loro non avessero alcuna parte nella vicenda e nel mancato accertamento delle responsabilità. E allora è arrivato il momento di raccontare nel dettaglio il ruolo del vero protagonista di questa vicenda, il vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, quello che aveva i poteri e le responsabilità di fermare Rugolo subito per evitare che altri ragazzini si trovassero esposti alle stesse attenzioni ricevute da Antonio Messina e che invece Gisana lo ha coperto per anni e, come rivendica lui stesso al telefono, ha insabbiato tutto.
In questo momento non so neanche io che cosa si deve fare. L'unica cosa è pregare il Signore che freni questo impeto demoniaco e speriamo che il Signore ci aiuti. Basta. Perché qua ora il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia.
La Confessione è un podcast di giornalismo investigativo in 7 puntate disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme. Gli autori sono Stefano Feltri, che sono io, Giorgio Meletti, Federica Turno, con la collaborazione di Carmelo Rosa. Consulenza musicale sonora Stefano Tumiati. Il podcast La Confessione è possibile grazie al sostegno degli abbonati e delle abbonate alla newsletter Appunto.